Lode e ringraziamento al Signore anche per quest'ora di grazia che ci ha permesso di poter essere qui ancora una volta per adorarlo e per portargli la lode e l'onore. Prima di pregare vogliamo alzarci insieme e leggere dal Salmo 119, dal versetto 57. Il Signore è la mia parte, ho promesso di osservare le tue parole. Sono parole preziose e credo che tutti coloro che le leggono devono riflettere su di esse. Qui quest'uomo di Dio dice: ho promesso di osservare le tue parole, il Signore è la mia parte. Credo che questo non fosse solo il compito di quest'uomo di Dio che ha detto questo, ma credo che lo Spirito di Dio lo abbia guidato in modo tale da fargli riconoscere che era il suo compito. Come è scritto qui, obbedire alle sue parole. Obbedire alle tue parole. Penso che lo stesso è con noi. Se siamo credenti, allora potremmo dire la stessa cosa ognuno a se stesso. Il Signore è la mia parte. Ho promesso di osservare le tue parole. Molti possono dire: Signore, parlami, fai questo e quello. Ma la domanda è: quando Dio parla, se seguono le sue parole o se si continua con i propri pensieri e le proprie vie? Dobbiamo pensare a questo. Quest'uomo di Dio, in lui c'era il desiderio di seguire realmente la parola di Dio. E anche in noi c'è questo desiderio di obbedire alla parola di Dio. In te e in me deve essere questo in noi, perché se non obbediamo alla sua parola, non possiamo dire che siamo sua proprietà. Il Signore infatti ha detto una volta: le mie pecore ascoltano la mia voce. E cosa fanno? Ed esse mi seguono. Cari, se siamo pecore di Dio, se abbiamo ascoltato la voce di Dio, allora non possiamo fare a meno di seguire questa voce. Molti possono dire: Dio non ha parlato, vogliamo che Dio parli in questo o quel modo. Sappiamo che Dio ha parlato, soprattutto nei nostri giorni, e che parla ancora attraverso la sua preziosa e santa parola. E Dio non parlerà come vuoi tu o io, ma come Lui vuole. E Lui si rivela come vuole, e tu e io non siamo responsabili di dirgli come deve rivelarsi. No, questo dipende da lui. Sa come deve rivelarsi, sa a chi deve rivelarsi, sa come deve rivelarsi. Io e te non possiamo dirgli cosa fare. Quello che dobbiamo fare quello che è espresso in questo versetto, quello che esprime quest'uomo: il Signore è la mia parte, il mio compito è di osservare le tue parole. Lui ci ha fatto conoscere le sue parole nei nostri giorni in modo meraviglioso e noi le sue parole, il suo proposito l'ha rivelato potentemente. Egli ci ha rivelato la sua parola e il suo piano in modo così potente, ma ora dice obbedire alla sua parola è il nostro compito, il nostro compito, il tuo e il mio compito. Non è indicare a questo o quell'altra persona per vedere se obbediscono alla parola di Dio, ma se io lo sto obbedendo a Lui. Si tratta di me personalmente, come sono agli occhi di Dio. Ce ne sono così tanti che sono lì e giudicano gli altri di come sono, ma a volte non si vedono nemmeno come sono loro. Ma non è forse importante che ci vediamo così come siamo, e non credo che ci sia più spazio per esprimere i giudizi sugli altri e per giudicare gli altri. Ma poi vediamo, vediamo abbastanza e abbiamo abbastanza da fare con noi stessi. Questo versetto è diventato molto importante per me. Spero che arrivi al cuore di tutti noi, cari fratelli e sorelle, perché è così che Dio parla a te e a me questa sera. E se è solo un versetto che Lui ci mette davanti, ma è la Sua parola. E quest'uomo di Dio non l'ha certo pronunziata di sua iniziativa, ma credo con certezza che l'illuminazione è venuta dall'alto e lo abbia ispirato in modo tale che tu e io possiamo vedere questo questa sera, e che mi posso provare se sono così o no. Il mio compito è... Qual è il tuo compito? Qual è il mio compito? Credo che noi tutti abbiamo lo stesso compito: obbedire alle tue parole, seguire le tue parole, e che Dio ci aiuti a farlo. Noi non siamo in grado di farlo da soli, ma se Lui ci aiuta, allora sarà fatto. Se Lui è al nostro fianco, allora tutto è chiaro e possiamo ringraziare Dio. Ti ho supplicato con tutto il cuore, dice quest'uomo di Dio, abbi pietà di me secondo la tua parola. Questi grandi uomini di Dio non hanno detto solo qualcosa superficiale, ma con tutto il cuore. Io ti ho supplicato con tutto il cuore. Che cosa dovremmo dire noi? Non so, ma a volte è così che non lo supplichiamo affatto. Non è forse vero che a volte rimaniamo chiusi, il nostro cuore, la nostra bocca e tutto rimane chiuso in noi? Ognuno di noi deve provarsi. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Ha promesso di essere misericordioso, lo ha promesso. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano in eterno. Gesù ha sigillato con il suo sangue ciò che ha promesso sulla croce. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Cari, forse anche noi abbiamo bisogno di riflettere su tutte le nostre vie e di guardare indietro. E poi quest'uomo di Dio dice che dopo aver riflettuto ha riportato i suoi passi alle testimonianze di Dio. Penso che non abbiamo altra scelta che fare lo stesso. Ho esaminato le mie vie. Hai tu mai riflettuto sulla sulle tue vie, sulla tua esistenza, sulla tua vita, è solo per un breve periodo. Oggi siamo qui, domani potremmo non esserci più. Può accadere molto rapidamente, possiamo vedere quanto velocemente accade, ma riflettiamo sulle nostre vie, dirigiamo e dirigiamo i passi, dirigi i miei passi verso le tue testimonianze. Sì, se Dio non ci aiuta a riportare i nostri passi alla sua parola, non solo i nostri passi, ma i nostri pensieri, tutto il nostro cuore alla sua parola, allora le cose vanno male se Lui non ci guida. Ma lode e ringraziamento al nostro Signore che vuole aiutarci, vuole essere farci del bene in queste ore. E anche se a volte ci sono prove o sfide o alcune cose che non ci piacciono, vorremmo che tutto andasse così liscio, ma nella vita non va così liscio sempre. Ci sono molte cose che avvengono nella nostra vita, nella mia e in molte altre persone, ma che possa Lui guidare i nostri passi, i nostri pensieri verso ciò che Lui ha detto nella Sua parola. E allora tutto andrà bene. Che credo che dovremo adorarlo dal profondo del nostro cuore, portargli la lode e l'onore anche in questa sera, in quest'ora. Vogliamo alzarci e farlo. Dio fedele, ti ringraziamo con tutto il cuore, dal profondo del nostro cuore. Ti invochiamo, Dio fedele, come questo salmista dice con tutto il mio cuore ti supplico, Signore fedele, fa che non siano solo parole, ma che il nostro interiore, tutto il nostro cuore effettivamente sia in azione questa sera, mentre ci parli attraverso la tua preziosa e santa parola. Tu ti manifesti, Signore, nel modo che tu vuoi. Ti adoriamo e ti chiediamo di avere pietà di noi, di avere pietà di me, di aver pietà secondo la tua promessa. Tu hai promesso che sarai con noi tutti i giorni della nostra vita. Dove ci allontaniamo da te, Signore, vienici incontro e guida i nostri passi verso le tue testimonianze, Signore. Questo è il mio desiderio stasera, la mia preghiera. Signore, credo che questo è anche il desiderio dei miei fratelli e delle mie sorelle. Dai a tutti noi la grazia di alzare gli occhi verso di te questa sera, di portarti onore, adorazione e lode per ogni cosa, perché tu sei il nostro Dio, Signore. Ci hai parlato. Sì, ci parli ancora, Signore. Quale grazia, quale amore, Signore, ci mostri ogni volta, ogni ora, Signore, e ogni volta che ci riuniamo. Ti ringraziamo e ti chiediamo, benedici questa sera, benedici il mio fratello che porterà la tua parola e benedici noi tutti che siamo venuti per ascoltare e ricevere la tua parola. Adorazione e onore sia al tuo santo nome dal profondo del mio cuore. Alleluia, amè. Non è facile di dire qualcosa in momenti come questo. Ho letto alcuni versetti nel Salmo 19 che trattano tutti lo stesso argomento, sempre la parola di Dio. Senza la parola di Dio non è accaduto nulla nell'intera creazione e senza la parola di Dio non accadrà nulla nella Chiesa o con la Chiesa. Tutte le cose avvengono secondo la parola di Dio. Dio parlò e avvenne. Tutto ciò che Dio ha detto è accaduto. Se vogliamo vedere l'adempimento della parola di Dio, dobbiamo credere a ciò che Lui ha detto, a ciò che ha promesso. Qui si potrebbe leggere un gran numero di versetti nel Salmo più lungo. Qui è scritto nel versetto 17, «Fa del bene al tuo servo, perché io viva e osservi la tua parola». E allora seguirò la tua parola. Se leggiamo ancora un po' più avanti, nello stesso Salmo al versetto 38, «Sii fedele alla parola data al tuo servo, perché si abbia timore di te. Allontana da me il disprezzo che mi avvilisce, perché i tuoi giudizi sono buoni». Ecco, io desidero i tuoi precetti, ravvivami nella tua giustizia. Versetti 49 e 50. Ricordati della parola data al tuo servo, con la quale mi hai fatto sperare. Questo mi è di conforto nell'afflizione, che la tua parola mi fa vivere. I meravigliosi pensieri che vengono espressi, abbiamo mai notato consapevolmente il versetto 38, «Sii fedele alla parola data al tuo servo, perché si abbia timore di te». L'adempimento delle promesse di Dio non ha come obiettivo che io e tu siamo visti o che ci venga ascoltato. L'adempimento delle promesse di Dio mira a far sì che Dio sia onorato, temuto e rispettato. E come già abbiamo letto nel versetto 57, il mio compito non è compito degli increduli, ma di coloro ai quali Dio ha parlato, che hanno ricevuto la promessa, che hanno imparato ad amare la parola di Dio, che la portano nel cuore, a loro si rivolge qui. Davide non era l'unico, siamo stati annoverati fra loro per grazia, perché Dio ci ha parlato. Egli ci ha dato le stesse promesse e noi possiamo dire ciò che Davide ha detto qui. Il Signore è la mia parte, ho promesso di osservare le tue parole. Ti ho supplicato con tutto il cuore, abbi pietà di me secondo la tua parola. Ho esaminato le mie vie e ho orientato i miei passi verso le tue testimonianze. Versetto 67. Prima di essere afflitto andavo errando, ma ora osservo la tua parola. Versetto 81. L'anima mia vien meno nell'attesa della tua salvezza e spero nella tua parola. si spengono i miei occhi desiderosi della tua parola mentre dico quando mi consolerai. Versetto 89. Per sempre, Signore, la tua parola è stabile nei cieli. Centocinque. La tua parola è una lampada al mio piede e una luce sul mio sentiero. Potremmo leggere e leggere. Versetto 147. Mi alzo prima dell'alba e grido, io spero nella tua parola. E poi il versetto 154. Difendi tu la mia causa e riscattami. Dammi la vita secondo la tua parola. Poi 160. La somma della tua parola è verità. Tutti i tuoi giusti giudizi durano in eterno. I potenti mi hanno perseguitato senza ragione, ma il mio cuore ha timore delle tue parole. Gioisco della tua parola come chi trova un grande bottino. Non è qualcosa di meraviglioso? Sto ancora ripensando a mercoledì sera. Rileggiamo i due versetti e poi passiamo a Mosè e forse al Nuovo Testamento. In Isaia capitolo 1, versetti 19 e 20. Se siete disposti a obbedire, mangerete i frutti migliori del paese. Ma se rifiutate, siete ribelli, sarete divorati dalla spada, poiché la bocca del Signore ha parlato. Voglio leggere il caso d'Abramo quando sacrificò Isacco. Si tratta di un caso di obbedienza, di disponibilità, non si è rifiutato, non è stato ribelle, ha obbedito a Dio. E questo è diventato per lui benedizione, giustizia, salvezza, beatitudine, tutto ciò che aveva bisogno per l'eternità l'ha ricevuto. Qui viene descritto il sacrificio, ma leggo dal versetto 15, Genesi 22, dal versetto 15. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse: io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto queste, non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo. Io ti colmerò di benedizioni e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo, come la sabbia che è sul lido del mare, e la tua discendenza si impadronirà delle città dei suoi nemici. Si impadronerà delle porte dei tuoi nemici. Proprio perché Abramo fu obbediente, questa è una promessa generale per tutti coloro che come Abramo credono a Dio, gli sono obbedienti, non si ribellano, ma hanno la fede unita all'azione che hanno da servire il Signore non devono solo essere benedetti, ma anche dominare le porte dei loro nemici, averli sotto controllo, conquistarli, possederli. Questa è la promessa che Dio ha dato. Se riflettiamo su questo, che ogni promessa di Dio è vera, e ora penso al popolo di Israele, a due tempi particolari, una volta quando erano nella cattività babilonese e come secondo l'ultima in questa generazione, quando sapevano che era giunto il loro tempo di tornare nella terra dei loro padri. Ho dovuto pensare alla rivolta del ghetto di Varsavia ed ad alcune cose. Sapevano a cosa erano destinate, non potevano più sopportare questa umiliante oppressione. Hanno ricevuto questa certezza di nuovo nei loro cuori. Noi siamo il popolo di Dio, siamo destinati a dominare sui nostri nemici. I nostri nemici non sono predestinati a calpestarci con gli stivali per picchiarci con il calcio dei loro fucili, ma il nostro destino è diverso. Ho dovuto pensarci, noi come popolo di Dio non siamo destinati per essere presi e oppressi dal nemico, ma per avere autorità su tutto il potere del nemico. Questo è ciò che ha detto il Signore: vi do autorità su tutto il potere di Satana. E il Signore disse: calpesterete serpenti e scorpioni, non vi sarà non vi verrà alcun male. Dobbiamo riconoscere che non è nella volontà di Dio che le potenze nemiche governino su di noi. A volte può capitare di arrivare al punto di voler quasi avere una ribellione interiore e dire a noi stessi: Signore, questo non è più possibile. Questo non è il mio destino, ma il Signore ha detto, e questo probabilmente è ancora scritto nel Salmo 110, siedi alla mia destra affinché abbia fatto dei tuoi nemici lo scabello dei tuoi piedi. E sappiamo che tutte queste parole devono essere vere, sappiamo che sono vere, ma devono essere confermate come verità. La Chiesa del Signore è destinata a continuare il ministero che il Signore ha iniziato. Lui il capo e noi il corpo. Lui ha tracciato il sentiero, ha spianato la strada e noi dobbiamo percorrerla. In questo contesto mi è diventato grande la parola del profeta Isaia, che Dio ha dato ad Abramo un cuore obbediente. Chiunque può credere, può restare immobile e camminare per i fatti suoi, ma Abramo credette, fu obbediente e fece ciò che Dio gli disse. E l'angelo del Signore lo chiamò per la seconda volta dal cielo dicendo: io giuro per me stesso, a te, a me, Dio dice, non giurare sul cielo perché è il mio trono e non giurare sulla terra perché è lo zoccolo dei miei piedi. lo dico qui, io giuro per me stesso, Dio ha voluto far sapere ad Abramo attraverso un giuramento che questo vale davanti a me in cielo e in terra. Non è mai visto nulla di simile. Sappiamo che era già un simbolo di Cristo che portava la sua croce così. Isacco portava il legno costruito per l'altare sul quale fu poi deposto e legato. E Abramo chiede, dov'è l'animale che devo sacrificare? Il Signore dice, io mi sceglierò un sacrificio. Noi conosciamo tutta la storia. Il Signore dal corpo spirituale, come l'angelo del Signore chiama a questo, io giuro per me stesso, dice il Signore, che siccome tu hai fatto questo e non mi hai rifiutato tuo figlio, l'unico tuo, io ti colmerò di benedizioni, ti moltiplicherò la tua discendenza e moltiplicherò la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. E la tua discendenza si impadronerà delle città dei tuoi nemici. Non c'è altro modo. Se crediamo e obbediamo e facciamo ciò che Dio ha detto nella sua parola, allora questa promessa è valida per noi. Non possiamo tirarci fuori dalla responsabilità, come Dio non può tirarsi fuori da questa responsabilità che ha promesso. Lui l'ha detto e rimane così. Visto in modo spirituale, siamo il seme d'Abramo. E quando andiamo nel Nuovo Testamento, quale meravigliose promesse Dio ha fatto e ha detto al popolo di Israele. E ha detto al popolo di Israele chi sono e cosa sono. Vorrei leggere una cosa dal terzo capitolo degli Atti degli Apostoli, Atti 3, versetto 25. Voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio fece con i vostri padri dicendo ad Abramo, nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Nella tua discendenza tutte le nazioni della terra saranno benedette. Dio diede ad Abramo la promessa per tutte le generazioni della terra. Se vogliamo esprimerlo con precisione, allora è così per tutti i veri credenti di tutte le generazioni che come Abramo fanno ciò che Dio ha comandato in obbedienza di fede. Non si rivolge a interi popoli, ma all'intero popolo di Dio che viene da tutti i popoli, lingue e nazioni. E se abbiamo capito questo, che anche noi ne facciamo parte. Quando leggiamo del patto che Dio ha fatto, non pensiamo a Genesi 22, ma a Esodo 20, dove il Signore Dio scese sul monte Sinai e fece il patto o fu data la legge. Qui l'uomo di Dio, l'Apostolo, torna ad Abramo e tiene davanti ai suoi occhi dei suoi concittadini e gli dice, voi siete i figli dei profeti del patto che Dio fece con i vostri padri, dicendo ad Abramo: quando diede la promessa ad Abramo, Dio aveva già fatto l'alleanza con Abramo, con Isacco, con Abramo, Isacco e con Giacobbe e con tutti i discendenti. Per Dio si trattava di qualcosa che già esisteva. Dio ha già visto le cose che non era ancora visibile, ma le ha già viste perché erano una parte del suo piano divino di salvezza. Paolo lo spiega in modo particolare in Galati 3. Non c'è capitolo migliore in tutto il Nuovo Testamento che esprima il significato della legge, della grazia, della promessa e della benedizione in modo così chiaro come in Galati 3. È stato dato in modo breve. E poi leggiamo il versetto 6. Così anche Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto come giustizia. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo. I credenti sono figli di Abramo. Per loro sono valide le promesse, l'eredità, per loro ciò che Dio ha promesso. E poi leggiamo ancora la scrittura prevedendo che Dio avrebbe giustificato gli stranieri per fede, pronunciò ad Abramo questa buona notizia: in te saranno benedette tutte le nazioni. In tal modo coloro che hanno la fede sono benedetti con il credente Abramo. Dio non disse a Mosè: in te saranno benedette tutte le nazioni. Mosè ha portato la legge. E la legge ci convince di peccato, e la legge porta alla punizione. Sappiamo qual è la morte. Dio voleva benedire Abramo. Dio si è servito di Abramo per portare il sacrificio, per mostrare: ecco il figlio che viene dato alla morte, ma ecco la risurrezione, ecco la nuova vita. Dio si sceglierà un sacrificio, e quando Abramo voleva uccidere il figlio Isacco, il Signore pronunciò per la prima volta le parole: non farlo. Conoscete la storia, sono sicuro che l'avete già letta tutte. Dio dice: in Abramo saranno benedette tutte le nazioni. Riconoscete dunque che quanti hanno fede sono figli di Abramo, non in Mosè, poiché la legge è stata data per mezzo di Mosè. La legge condanna al peccato. La legge non è una grande benedizione. Nella legge c'è la maledizione. Chi non osserva le parole della legge è sotto la maledizione. E possiamo continuare a leggerlo proprio qui dal versetto 10. Infatti tutti quelli che si basano sulle opere delle leggi sono sotto maledizione, perché è scritto: maledetto chiunque non si attiene a tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. E che nessuno mediante le leggi sia giustificato davanti a Dio è evidente, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi essa dice: che avrai messo in pratica queste cose vivrà per mezzo di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù. Il nostro Dio è un Dio glorioso, un Dio onnisciente. Ha avuto tutto nella sua visione eterna. Capite di cosa si tratta? In Abramo non solo una generazione, non solo un popolo, ma tutte le generazioni, tutti i popoli della terra dovevano essere benedetti. E qui ci viene detto: Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Come è scritto, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione di Abramo venisse sugli stranieri in Cristo Gesù e ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Questa è la promessa che Dio ha fatto. È espresso in modo molto chiaro e vediamo qual è il contenuto di ciò che Dio ha da dirci. Per voi vale la promessa, potete leggere in Romani 9:4, qui probabilmente dal versetto 4 è scritto: cioè gli israeliti ai quali appartengono l'adozione, la gloria, i patti, la legislazione, il servizio sacro e le promesse, ai quali appartengono i padri e dai quali proviene secondo la carne il Cristo, che è sopra tutte le cose, benedetto in eterno. Amen. E poi vi accorgerete subito cosa succede dopo, ma non voglio dire che la parola della promessa di Dio sia passata. Paolo spiega la questione della legge, della promessa e della fede in maniera simile a Galati 3. Qui si dice in Galati 3, versetto 17. Ecco quello che voglio dire: un testamento che Dio ha stabilito anteriormente non può essere annullato in modo da rendere vana la promessa. Dalla legge sopraggiunta 400 anni più tardi, perché se l'eredità viene dalla legge, essa non viene più dalla promessa. Dio invece concesse questa grazia ad Abramo mediante la promessa. Prima di ciò avremmo sicuramente dovuto leggere da qualche parte che la legge è stata data solo per punire le trasgressioni. No, è scritto qui nel versetto 19: perché dunque la legge? Essa fu aggiunta a causa delle trasgressioni, finché venisse la progenie alla quale era stata fatta la promessa, e fu promulgata per mezzo di angeli, per mano di un mediatore. Ora un mediatore non è mediatore di uno solo, Dio invece è uno solo. Potete leggerlo negli Atti degli Apostoli, capitolo 7, dove si parla di che Mosè era il mediatore ed era lì sul monte Sinai. Atti degli Apostoli 7, dal versetto 35. Questo Mosè che avevano rinnegato dicendo: chi ti ha costituito capo e giudice? Proprio lui Dio mandò loro come capo e liberatore con l'aiuto dell'angelo che gli era apparso nel pruno. Egli li fece uscire, compiendo prodigi e segni nel paese d'Egitto, nel Mar Rosso e nel deserto per 40 anni. Questo è il Mosè che disse ai figli di Israele: Dio vi susciterà fra i vostri fratelli un profeta come me. Questo è colui che nell'assemblea del deserto fu con l'angelo che gli parlava sul monte Sinai e con i nostri padri e che ricevette parole di vita da trasmettere a noi. Questa era la fine del versetto 38. Mosè disse: per te il Signore tuo Dio farà sorgere in mezzo a te fra i tuoi fratelli un profeta come me. Cristo doveva essere un profeta, doveva essere il mediatore di un nuovo patto per portarci non solo la legge, ma la grazia e la salvezza. Perché ha detto in Matteo 26:28: questo è il nuovo patto nel mio sangue. Se pensiamo a tutto ciò che Dio ha fatto e quanto meravigliosamente l'intero consiglio è stato esposto qui, e anche il fatto che Dio ha dato agli apostoli questa grazia per mezzo dello Spirito Santo, di essere nello stesso spirito in cui i profeti hanno operato, parlato e scritto, nello stesso modo, nello stesso spirito, per esporre tutto in questo modo. E facciamo un passo avanti e non ci riferiamo a noi, ma proprio a Dio che ci ha dato la grazia di camminare nello stesso spirito, nella stessa rivelazione, nelle stesse orme dei profeti e degli apostoli, sulle orme del nostro Signore, e di riconoscere la parola come una rivelazione completa, come ci è stata data in questi ultimi giorni, e di riceverla con fede. Penso che dobbiamo al nostro Dio dare il ringraziamento perché ci ha dato grazia non solo di guardare a ciò che era una volta, ma di farci sapere che anche noi apparteniamo, siamo parte del suo programma e siamo stati aggiunti adesso. Sono riconoscente a Dio che Lui aveva un Paolo che ha usato in modo particolare nell'Antico Testamento e ha spiegato nel Nuovo Testamento come si è adempiuto tutto ciò che Dio aveva proclamato fin dal principio per bocca dei Suoi santi servitori e profeti. Sono anche riconoscente a Dio per il fratello Branham che ci ha permesso di essere guidati in tutto questo in questi ultimi giorni. Che grazia! Non una disputa sulla conoscenza, sulle dottrine, ma l'essere guidati nel consiglio di salvezza del nostro Dio. E come Abramo possiamo camminare sul sentiero della fede. Tornando alla parola introduttiva, Signore, per obbedire alle Tue parole, per fare secondo le Tue parole, Abramo lo ha fatto. Quello che Dio chiedeva era difficile. Era molto difficile, ma Abramo aveva una tale fiducia in Dio che sapeva: se offro Isacco in sacrificio e devo ucciderlo, Dio lo risusciterà dai morti. E poteva dire ai suoi servi: voi restate qui e io e mio figlio andremo lì sopra e adoreremo e torneremo. Non ha detto tornerò solo, torneremo di nuovo. Leggete, leggetelo tutti. Abramo credette a Dio. La parola del Signore non era sopra, ma era nel cuore. Rivelazione vivente del Dio vivente. Tutti coloro che appartengono al seme di Abramo credono Dio e controllano, dominano sulle porte dei loro nemici. Nel momento in cui Dio riesce a farci provare la nostra obbedienza di fede a Lui, non con parole, ma come Abramo, con i fatti, Dio ha ascoltato abbastanza parole da noi tutti e da tutti i credenti. Non li ascolta più, cerca persone che come Abramo portano, credono di cuore e con fede per offrire il sacrificio come Dio ha detto, e poi può fare a meno, non può fare a meno che dare una risposta dal cielo per noi. Abbiamo letto come Paolo spieghi che ai credenti viene data la promessa dello Spirito che Dio ha voluto per benedire le nazioni dei gentili attraverso Cristo e chiamare chi si lascia chiamare. Sia lodato e glorificato il suo nome meraviglioso e santo. Amen. Vogliamo alzarci e pregare. Padre Celeste, con tutto il cuore ti ringraziamo insieme per tutti i doni della grazia, per il tuo parlare, per le tue indicazioni, per gli esempi che ci hai dati. Ti ringraziamo per il tuo servo e profeta Abramo che hai chiamato da Ur in Caldea, che ti ha creduto fin dal primo momento, è stato obbediente e ti ha seguito, Signore. Lo hai benedetto in ogni occasione, in ogni modo, ad ogni passo lo hai benedetto. Ha sconfitto i suoi nemici e è andato in viaggio senza sapere dove andava. Lo hai preso per la mano, l'hai condotto finché i suoi piedi hanno toccato terra promessa. Lui stesso cercava la città di cui tu sei il costruttore. Oh Signore, quale testimonianza vivente ci è stata lasciata attraverso questi esempi. Ma Dio è fedele. A cosa servirebbe a me e a noi quando li analizziamo e magari li ammiriamo, e se non possiamo seguire le orme di Dio, non lo onorassimo con la fede e l'obbedienza e non ricevessimo la stessa benedizione. Mio Dio, è giunta l'ora. Tu ci parli e ci mostri la via. E chiediamo come Mosè, se abbiamo trovato grazia ai tuoi occhi, facci conoscere i tuoi piani e le tue vie. Signore, sappiamo che non ti fidi più di noi, ma noi ci fidiamo di te con tutto il cuore e con tutta l'anima, perché tu rimani fedele, rimani vero, sei Dio e non un essere umano che potrebbe pentirsi di qualcosa, Signore. Ti presentiamo noi stessi e tutto il tuo popolo, tutti quelli con cui abbiamo cantato, ascoltato la tua parola, pregato. Tu Tu conosci coloro che sono tuoi e noi ti chiediamo di benedire tutti coloro che sono tua proprietà, oh Dio, e di strapparli dalle mani del nemico e riportarli sotto la guida e la direzione del tuo spirito. Dio fedele, ti ringrazio per la tua dolce presenza questa sera. Signore, la tua parola è venuta a noi. Quando il cielo e la terra saranno passati, la tua parola sussisterà ancora. Rimane per sempre. Oh Dio, benedici noi come hai benedetto Abramo. Dacci un cuore obbediente e credente affinché possiamo seguirti e fare ciò che hai detto. Ancora una volta, mettiamo di nuovo davanti a te tutti quelli che abbiamo elencato. Benedici tutti coloro che soffrono, tutti coloro che sono afflitti, tutti coloro che sono nel bisogno, nella distretta. Guarisci i malati, libera coloro che non possono aiutarsi da soli e libera tutti coloro che hanno qualche dolore, hanno bisogno di conforto. Sii loro vicino. Ti ringraziamo per questo. Nel nome di Gesù. Amen.